Dai voce alla tua generosità e sostieni l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per l'Ucraina. Con questa campagna per l'Ucraina, insieme a UICI, puoi sostenere e aiutare tanti altri bambini a ritrovare la speranza e il sorriso, perché la bellezza fiorisce dal sorriso di tutti i bambini. Con il tuo contributo offrirai accoglienza, istruzione e socializzazione ai bambini e ai ragazzi ucraini in Italia. Grazie a chi sceglie di sostenerci ogni giorno nella realizzazione di percorsi inclusivi. E grazie a chi ci sosterrà oggi per i bambini ucraini con disabilità visiva. La tua donazione può essere completata tramite bonifico bancario dedicato sull'IBAN IT66P02008 05181 00101063 68942. Permettici di ringraziarti. Inserisci un recapito nella causale. Oppure sul nostro sito www.uici.it, cliccando su Dona ora. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del libro parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.
Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo, numero 6, giugno 2022. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale, Vincenzo Massa. Comitato stampa, Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email, stampa sonora @uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero. 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 17, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. 18. 5 per 1000. 19. Campagna per l'Ucraina. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Marie Scondé, La vita senza fard. Genere, biografie. Grégoire Delacour, La prima cosa che guardo. Genere, romanzo. Robert Silverberg, I viaggiatori di Gespodar. Genere, romanzo di fantascienza. Paolo Roversi, La confraternita delle ossa. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Patrizia Rinaldi, La danza dei veleni. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Dacia Maraini, Caro Pierpaolo. Genere, letteratura. Storia, critica, antologie, raccolte. Luigi Natoli, con pseudonimo di William Galt, I morti tornano. Genere, romanzo storico. Roberto Paravagna, The Rocks. Genere, musica. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 94981. Durata 57 minuti. Roberto Saviano, Il contrario della morte. Dalla collana Corti di carta. Editore Corriere della Sera. Genere racconti, novelle. Lettore Maurizia Gregori.
Maria è ancora giovane ed è già vedova. Vedova dell'ultima guerra, che non è quella studiata nelle scuole, ma proprio l'ultima ultima, quella che bisognerebbe chiamare missione di pace. Forse neanche Maria bisognerebbe chiamarla vedova, perché col suo ragazzo, morto a Kabul, non era ancora sposata. Anche per questo Gaetano era partito per l'Afghanistan, per poter sposare Maria. Ora lei, al paese, rimane inchiodata al suo dolore e al luogo lontanissimo che l'ha privata del suo amore con l'ostinazione di chi non può rassegnarsi. Attraverso la guida di questa sposina, inciampata prima di giungere all'altare, Roberto Saviano ci introduce ad un altro volto del dramma meridionale, quello dell'emorragia degli uomini e dei ragazzi che si arruolano nell'esercito, e ci regala il ritratto commovente ed emblematico di una giovane donna che con la semplice fedeltà ai propri sentimenti oppone resistenza al mondo che la circonda. Roberto Saviano è nato a Napoli nel 1979. Il suo primo libro, Gomorra, Mondadori, 2006, ha vinto il premio Viareggio e verrà tradotto in oltre 20 lingue. Ha pubblicato reportage e racconti in diverse antologie e riviste come Nuovi Argomenti, Lo Straniero e nazioneindiana.com e scritto per vari giornali, fra cui Il Manifesto e Il Corriere del Mezzogiorno. Attualmente collabora con L'Espresso e La Repubblica.
Numero di catalogo 94981. Numero di catalogo 94940. Durata 542 minuti. Abdul Razak Gurnah. Paradiso. Editore Garzanti. Genere romanzo storico. Lettore Luca Mauceri.
Paradiso è la storia di Yusuf, che a 12 anni viene dato in pegno dal padre, un locandiere pieno di debiti, a zio Aziz, un ricco mercante. Nel fermento della città, tra swahili, musulmani d'Africa, colonizzatori tedeschi, camionisti sikh, Yusuf ha il suo rifugio nel giardino paradisiaco al centro della casa. È la storia dell'amicizia con Khalil, poco più grande di Yusuf, anche lui comprato da zio Aziz. E anche la storia dell'amicizia interrotta tra i due ragazzi, quando zio Aziz chiede a Yusuf di accompagnarlo in un viaggio d'affari nell'entroterra. È la storia della scoperta dell'amore di Yusuf, cresciuto, bellissimo, nella casa in cui viene educato. E diventa una lezione su come gli amori, soprattutto quelli proibiti, finiscono all'improvviso. È la storia del sultano Chatu, che, nella città di Marungu, fa prigioniero Yusuf e i suoi e li priva di ogni avere. Ma la Prima Guerra Mondiale è alle porte. Gli eserciti europei stanno conquistando il continente e inizierà tutta un'altra storia per l'Africa, per le sue genti, per Yusuf. Un romanzo d'avventura, di formazione, di scoperta, che racconta un mondo alle soglie della sua definitiva trasformazione, dove si intrecciano favole, leggende, cruda realtà, poesia, amore. Abdul Razak Gurnah, ABDULRAZAK GURNAH, è premio Nobel della letteratura 2021. Ha scritto 10 romanzi, tutti in corso di ripubblicazione presso La Nave di Teseo: Memory of Departure, Pilgrim's Way, Dirty, Paradiso, finalista al Booker Prize e al Wildebrand Award, Admiring Silence, Sulla riva del mare, selezionato per il Booker Prize e finalista al Los Angeles Times Book Award. Desertion, finalista al Commonwealth Writers Prize. The Last Gift, Gravel Heart e Afterlives, selezionato al Walter Scott Prize e finalista al Orwell Prize for Fiction. È professore emerito di letteratura inglese e postcoloniale all'Università del Kent. Vive a Canterbury.
Numero di catalogo 94940. numero di catalogo 94919. Durata 896 minuti. Angela Carter, Nell'antro dell'alchimista, volume 2. Traduzione di Angela Tranfo. Editore Fazzi. Genere letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Lettore Anna Serena.
Angela Carter, indimenticabile autrice del Novecento inglese, dotata di una fantasia inesauribile, trovò la sua forma espressiva ideale nel racconto. È al racconto che affidò il suo testamento letterario e fu esso a consacrarla come una delle autrici di spicco della sua epoca. Questo secondo volume della ricca raccolta Nell'antro dell'alchimista contiene Venere nera, in cui la scrittrice reinventa la storia di alcune grandi figure della letteratura: Jean Duval, la musa affascinante e riluttante di Baudelaire, che non ha mai chiesto di essere chiamata Venere nera, è intrappolata nella passione malata del poeta; Edgar Allan Poe dimostra in ogni pensiero e azione quanto avevano ragione i suoi amici quando dicevano che chi beve prima di far colazione è perduto. Puck, il folletto di Sogno di una notte di mezza estate, circondato da fate e affette da un terribile raffreddore, smania d'amore omosessuale per un essere inafferrabile. Il volume include anche i racconti di fantasmi americani, che intreccia storie del nuovo e vecchio mondo: Lizzie Borden, la ragazza che uccide i genitori a colpi d'accetta, fa un'inconsueta gita al circo; un giovane pianista stringe un patto col diavolo in un bordello del sud; un onesto studente viene accompagnato in un viaggio attraverso gli ambigui residui dell'età dell'oro hollywoodiana; la Maria Maddalena di Georges de Latour subisce alcune straordinarie trasformazioni. Angela Carter mescola meravigliosamente storia, finzione, invenzione, critica letteraria, dramma e commedia, alto e basso in una gloriosa raccolta di storie piena di contraddizioni e sorprese come la vita stessa. Angela Carter. Angela. A-N-G-E-L-A. Carter. C-A-R-T-E-R. 1940-1992. Nata a Eastbourne, in Inghilterra, ha studiato letteratura inglese alla University of Bristol. Eclettica, anticonformista e grande viaggiatrice, ha trascorso 2 anni in Giappone per poi esplorare Stati Uniti, Asia ed Europa. Socialista e femminista, è stata una scrittrice e giornalista impegnata, per la quale l'arte era indissolubilmente legata ai temi politici. La sua poliedrica opera letteraria è nota per la contaminazione fra i generi. Nelle sue pagine si mescolano in maniera brillante elementi del gotico, della fiaba, del fantastico e della commedia erotica. Oltre ai racconti contenuti in Nell'antro dell'alchimista, fra le sue opere più note figurano i romanzi Figlie sagge e Notti al circo, entrambi pubblicati da Fazzi Editore. Il primo volume della raccolta Nell'antro dell'alchimista è uscito, sempre per Fazzi Editore, nel 2019.
Numero di catalogo 94919. Numero di catalogo 94900. Durata 558 minuti. Cristina Cassar Scalia. Il talento del cappellano. Editore Einaudi. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Cristiana Castelli.
Dottoressa, il signor Lisa è il custode del cimitero. È lui che trovò i due cadaveri. L'uomo si alzò in piedi, accennò una specie di riverenza. Vanina indicò la cappella. «Là dentro sono!» Il custode annuì. «Sì, sopra il loculo, al centro! Addobbato capare una bancarella natalizia!» Spanò intercettò la perplessità del vicequestore. «Venga, dottoressa, le faccio vedere!» La precedette dentro la cappella. Il loculo centrale, come l'aveva chiamato il signor Lisa, era l'unico scavato a terra. Al centro, davanti a un altarino, come in posizione privilegiata rispetto agli altri, tutti inseriti nelle pareti. Adagiati sul coperchio di marmo, un uomo e una donna, uniti da un nastro rosso, largo, annodato come un fiocco all'altezza della vita. Sopra le teste, una composizione di rametti di vischio e accanto due stelle di Natale. Una doppia corona di lumini aggiungeva alla scena un che di sinistro. Vanina s'avvicinò facendosi strada tra gli addobbi. Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive e lavora a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi Sabbia Nera, 2018, La logica della lampara, 2019, La salita dei saponari, 2020 e L'uomo del porto, 2021, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero, che hanno come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi. Da questi libri, venduti anche all'estero, è in progetto la realizzazione di una serie TV. Con Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto, Einaudi Stile Libero 2020.
Numero di catalogo 94900. Numero di catalogo 94899. Durata 392 minuti. Valdo Spini. Sul colle più alto. L'elezione del Presidente della Repubblica dalle origini a oggi. Editore Solferino. Genere politica. Lettore Amerigo Fontani.
Che cosa rende l'elezione del Presidente della Repubblica un avvenimento politico così importante e imprevedibile nel suo sviluppo e per questo così avvincente? L'esperienza di questi ultimi anni ha insegnato quanto sia essenziale il suo ruolo in un sistema parlamentare e in un paese come il nostro in eterna transizione politica e di conseguenza quanto sia decisiva la sua scelta. È con questo spirito che Valdo Spini rievoca in queste pagine le figure che si sono succedute come capi dello Stato da De Gasperi a Mattarella, ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica rappresentativa più alta della Repubblica. Sono 14 vicende che fanno quasi tutte storie a sé, perché presentano svolgimenti molto diversi tra loro, a seconda degli anni, dei protagonisti e del contesto politico. Ma i tratti comuni non mancano. La volontà del Parlamento come corpo collettivo, il ruolo dei singoli parlamentari e anche le insidie rituali come quella dei cosiddetti franchi tiratori. Spesso è accaduto che chi è entrato Papa in conclave ne è uscito cardinale. Non sempre, infatti, le leadership dei partiti maggioritari hanno portato al successo il candidato con cui avevano iniziato le votazioni. Una lunga storia da conoscere per capire come sarà il prossimo settennato presidenziale in un momento delicato come quello della ricostruzione dopo la crisi della pandemia, tra i destini del governo di salvezza nazionale. Valdo Spini, già professore universitario associato alla Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, è stato deputato al Parlamento per 8 legislature fino al 2008 e vice segretario nazionale del Partito Socialista 1981-1984, ministro dell'Ambiente, sottosegretario all'Interno 1986-1992 e agli Esteri, presidente della Commissione Difesa della Camera, è stato cofondatore dei Democratici di Sinistra, di cui è stato eletto presidente dalla direzione nel 2000. Oggi presiede l'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane, AIC.
Numero di catalogo 94899. Numero di catalogo 94893. Durata 744 minuti. Colson Whitehead, Il ritmo di Harlem. Traduzione di Silvia Pareschi. Editore Mondadori. Genere romanzo. Lettore Marco Contè.
Per i suoi clienti e vicini sulla 125esima strada, Ray Kearney è un commerciante serio. Sgobba da bravo padre di famiglia nel suo negozio dove vende mobili a prezzi contenuti. Sua moglie Elizabeth aspetta il secondo figlio e sebbene i suoceri non mostrino di apprezzare granché il fatto che la figlia e i nipoti vivano in un piccolo appartamento vicino ai binari della sopraelevata, Ray sembra soddisfatto così. Ma dietro questa apparente normalità si aprono delle crepe. Sono in pochi a sapere che suo padre era un membro piuttosto temuto della criminalità locale. Per giunta, con tutti quei divani venduti a rate, i soldi cominciano a scarseggiare. Per cui, se suo cugino Freddy occasionalmente gli porta in negozio qualche anello o una collana, Ray non vede la necessità di informarsi sulla loro provenienza. Inoltre, conosce un gioielliere in centro, anche lui molto poco propenso a fare domande e assai discreto. Inizia così il conflitto interiore tra Ray l'onesto commerciante, padre di famiglia, e Ray il malvivente. Ma quando Freddy decide di prendere parte alla rapina allo storico Hotel Teresa, una serie di terribili malavitosi irrompe nella vita di Kearney. Dal gangster Chick Montague, noto per la sua abilità con il rasoio a mano libera, a Pepper, reduce della Seconda Guerra Mondiale dalla pistola facile, fino al micidiale Miami Joe con i suoi eleganti completi viola. Barcamenarsi in questa doppia vita diventa sempre più difficile e pericoloso. Riuscirà il nostro eroe a evitare di essere ucciso, a salvare suo cugino e ottenere la sua parte del colpo grosso? Ma soprattutto, riuscirà a mantenere intatta la sua reputazione? Questo ennesimo exploit letterario di Whitehead non è solo un esilarante dramma morale mascherato da poliziesco, è anche un romanzo sociale su razza e potere, ma in primo luogo una lettera d'amore nella quale Harlem, animata da una sfilata dickensiana di personaggi colorati originalissimi, ha la stessa vivacità e ricchezza della Dublino di Joyce. Colson Whitehead. Colson, C-O-L-S-O-N, Whitehead, W-H-I-T-E-H-E-A-D. Nato a New York nel 1969, ha esordito nel 1999 con L'Intuizionista, finalista al Penn Hemingway. John Henry Festival del 2001 è stato invece finalista al Pulitzer al Book Critics Circle Award, mentre La Ferrovia Sotterranea del 2016 ha vinto tra gli altri il National Book Award, il Pulitzer e l'Arthur Clarke. Grazie ai Ragazzi della Nickel nel 2019 ha ottenuto per la seconda volta il premio Pulitzer. È unanimemente considerato uno dei massimi scrittori contemporanei.
Numero di catalogo 94893. Numero di catalogo 94890. Durata 462 minuti. Tahar Ben Jelloun. Il razzismo spiegato a mia figlia. Editore La nave di Teseo. Genere politica. Lettore Stefano Moretti.
Un bambino è curioso. Fa molte domande e si aspetta risposte precise e convincenti. Non bariamo con le domande di un bambino. Mentre mi accompagnava a una protesta contro un disegno di legge sull'immigrazione, mia figlia mi ha chiesto del razzismo. Abbiamo parlato molto. I bambini sono in una posizione migliore di chiunque altro per capire che non nasciamo razzisti, ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero che li aiuti a rispondere alle domande, più imbarazzanti di quanto pensano, dei propri figli. Tahar Ben Jelloun. Tahar Ben Jelloun. Tahar. T-A-H-A-R. Ben. B-E-N. Jelloun. Il lungo E-L-L-O-U-N. È nato a Fes, Marocco, nel 1944. Vive a Parigi. Poeta, romanziere e giornalista, ha vinto il premio Goncourt nel 1987. È noto in Italia per i suoi numerosi libri, tra cui Creatura di sabbia, 1987, L'amicizia, 1994, Corrotto, 1994, L'ultimo amore è sempre il primo, 1995, Nadia, 1996, Il razzismo spiegato a mia figlia, 1998, L'estrema solitudine, 1999, L'albergo dei poveri, 1999, La scuola o la scarpa, 2000, Il libro del buio, 2001, vincitore dell'International Impact Dublin Literary Award, 2004, L'Islam spiegato ai nostri figli, 2001, ripubblicato nel 2010 in una nuova edizione accresciuta. Jenin, 2002. Amori stregati, 2003. L'ultimo amico, 2004. La fatalità della bellezza, in Notte senza fine. Amore e tradimento incesto con Amin Maalouf e Hanif Qureishi, 2004. Non capisco il mondo arabo, 2006. Partire, 2007. L'uomo che amava troppo le donne, 2010. La rivoluzione dei gelsomini, 2011. Fuoco, 2012. L'ablazione, 2014. È questo l'Islam che fa paura, 2015. Racconti coranici, 2015. Presso La nave di Teseo sono usciti Matrimonio di piacere, 2016, Il terrorismo spiegato ai nostri figli, 2017, ed è in corso di pubblicazione nei Delfini tutta la sua opera narrativa.
Numero di catalogo 94890. Numero di catalogo 94889. Durata 554 minuti. Thomas Gheve con Charles Inglefield. Il ragazzo che disegnò Auschwitz. Una storia vera di speranza e sopravvivenza. Editore Einaudi. Genere, diari, memorie, autobiografie. Lettore, Luca Mauceri.
Thomas Goewe ha solo 15 anni quando viene liberato da Buchenwald, l'11 aprile del 1945. È il suo terzo campo di concentramento. La prima volta era stato portato ad Auschwitz-Birkenau, dove era stato separato dalla madre e lasciato solo nella sezione maschile. Aveva 13 anni. Durante i 22 mesi di prigionia, l'infanzia di Thomas viene annullata e la sua identità segnata per sempre. Alla liberazione, il giovane Thomas è già dolorosamente consapevole del suo ruolo di testimone. Servendosi di una manciata di matite colorate, traccia allora più di 80 tavole sorprendentemente esatte, in cui, con semplicità fulminante, restituisce alla pagina l'atroce quotidianità nel campo, famigerato emblema del periodo più buio della storia europea. Poco tempo dopo, nel 1947, a quei disegni fa seguire un resoconto della sua esperienza altrettanto immediato e ricco di vividi particolari. Il ragazzo che disegnò Auschwitz fonde quelle parole a quelle immagini, in un libro commovente e articolato che è insieme documento raro e prezioso e racconto toccante di un ragazzo tanto indifeso quanto tenace, che ancora oggi, alla soglia dei 92 anni, non rinuncia a inseguire la speranza, il cambiamento, la vita. Thomas Goewe, THOMASGEWE, è nato a Stettino, sulle rive del Baltico, nel 1929. Sin dal 1933 lui e la sua famiglia hanno subito la violenza della persecuzione nazista. Dopo anni di pericoli e privazioni, nel giugno 1943 è stato arrestato insieme a sua madre e deportato al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e in seguito a quelli di Gross-Rosen e di Buchenwald. 22 mesi più tardi Thomas è stato liberato e, dopo un periodo di convalescenza, ricondotto dal padre a Londra. Nel luglio 1950, completati gli studi con una laurea in ingegneria, Thomas si è trasferito in Israele, dove ha messo su famiglia e dove ora vive serenamente. Nel 1985 ha donato i suoi disegni al museo Yad Vashem, il memoriale ufficiale di Israele delle vittime ebree dell'Olocausto. Da quei giorni del 1945 Thomas Goewe non ha mai più disegnato. Per Einaudi ha pubblicato Qui non ci sono bambini, Frontiere 2011. Federica Oddera, figlia d'arte, il padre era il celebre traduttore Bruno Oddera, ha insegnato italiano all'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi, all'Università Islamica di Nuova Delhi e all'Università di Teheran. Tra i principali autori da lei tradotti vi sono R. K. Narayan, Chitra Banerjee, Diva Karuni, Arundhati Roy, Pankaj Mishra, Chumpa Lahiri, Lisa Si, Nicole Krauss, John Updike, Arthur Miller, Paul Auster, Nuala O'Faolain, Simon Winchester.
Numero di catalogo 94889. Numero di catalogo 94876. Durata 300 minuti. Veronica Raimo. Niente di vero. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Marta Altinier.
Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri familiari in commedia, da Fleabag al lamento di Portnoy. Aggiungete l'uso spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi. Avrete la voce di una scrittrice che in Italia ancora non c'era. Veronica Raimo sabota dall'interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia, un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia, un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di familiari difettosi, Veronica scopre l'impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all'indicibile. In questa storia all'apparenza intima c'è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell'energia paralizzante che può essere la famiglia, dell'impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una prosa nervosa, pungente, dall'intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo ustionante. Veronica Raimo è nata a Roma nel 1978. Ha scritto i romanzi Il dolore secondo Matteo, Minimum Fax 2007, Tutte le feste di domani, Rizzoli 2013 e Miden, Mondadori 2018, uscito in UK, USA e Francia. Nel 2019 ha scritto il libro di poesie Le bambinacce con Marco Rossari, Feltrinelli. I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all'estero. Ha cosceneggiato il film Bella addormentata 2012 di Marco Bellocchio. Si occupa di giornalismo culturale per diverse testate. Ha tradotto dall'inglese, tra gli altri, Francis Scott Fitzgerald, Octavia E. Butler, Ray Bradbury.
Numero di catalogo 94876. Numero di catalogo 94869. Durata 851 minuti. John Douglas con Mark Olshaker. Mind Hunter. Traduzione di Maria Barbara Piccioli. Editore Tea. Genere biografie. Lettore Filippo Ferretti.
Per dare la caccia ai serial killer in attività, bisogna comprendere come pensano e anticiparne così le mosse. Ma c'è un solo modo per entrare nella mente di un serial killer: parlare con i suoi colleghi e predecessori. Questa è stata l'intuizione di John Douglas, l'uomo che ha inventato i criminal profiling dell'FBI. Per anni, John Douglas ha interrogato in carcere assassini e stupratori seriali, indagandone le ossessioni e le perversioni, fronteggiando in prima persona l'orrore e l'orgoglio di questi mostri, per poter dare la caccia ad altri mostri. Infinite conversazioni con uomini come Charles Manson, il più famigerato serial killer della storia, con John Wayne Gacy, l'uomo che, vestito da clown, uccideva senza pietà, con James Earl Ray, sicario di Martin Luther King. John Douglas, JOHNDOUGLAS, ha fondato l'unità investigativa di supporto dell'FBI nel 1980, riuscendo a creare un autentico programma di criminal profiling. Si è ritirato dal lavoro sul campo nel 1995, dopo 25 anni di servizio. Oltre a numerosi saggi, ha scritto anche due romanzi. Mark Olshaker, MARK OLSHAKER, scrittore, produttore cinematografico, ha prodotto il programma Mind o a Serial Killer, nominato agli Emmy. Ha scritto e prodotto numerosi documentari, vincendo un Emmy per Roman City.
Numero di catalogo 94869. Numero di catalogo 94857. Durata 780 minuti.
Marco Travaglio. Indro. Il Novecento. Racconti e immagini di una vita straordinaria. Editore Rizzoli. Genere biografie. Lettore Stefano Moretti.
Prima entra il nasone, poi i due occhi azzurrissimi e sgranati, poi tutto il resto. Un corpo filiforme di 1,88 m, per poco più di 60 kg, in un dolce vita e un completo grigio che potrebbe reggersi da sé se non fosse per i due trampoli. Un airone cenerino vestito da lord inglese. Un pomeriggio mi siedo nel corridoio fuori dal suo ufficio, con la porta sempre socchiusa. Lo spio dalla fessura per una mezz'oretta mentre scrive il suo editoriale sull'Olivetti Lettera 32. E assisto al prodigio che si ripete ogni giorno. È come una mantide religiosa in trance, la testa curva sulla tastiera, il naso quasi conficcato nel foglio che avanza sul rullo, i due indici che picchiettano senza sosta come sui tasti di un pianoforte, a un ritmo musicale. Poi, arrivato in fondo, estrae il foglio, rilegge rapidamente in tralice con gli occhiali sulla punta del naso, aggiunge un paio di virgole a pennarello, firma, sorride e consegna. Già sa che il pezzo è lungo il giusto, a misura della sua colonna in prima pagina. Niente giri nelle pagine interne, giramento di pezzo, giramento di coglioni. Due cartelle dattiloscritte e immacolate, senza correzioni né tagli né cancellature. Letizia Moizzi, la nipote che lavora con noi, mi racconta che spesso lo zio Indro gli editoriali li sogna la notte e glieli recita, anzi glieli canta, durante la passeggiata mattutina prima di scriverli, per accertarsi che abbiano il ritmo e la musica giusti. Il finale è sempre un lampo al magnesio, un fulmen in clausola. In 72 anni di carriera, mai un articolo tirato via, o banale, o spento, o privo di un guizzo, di una trovata, di un'idea. Una sola, però. Due sono già troppe. L'esatto opposto del giornalismo medio di oggi. Ne troverete tanti di quei miracoli in questo libro. L'ho scritto per chi Montanelli l'ha letto, ma l'ha dimenticato. Per chi Montanelli avrebbe potuto leggerlo, ma non l'ha fatto perché stava dall'altra parte della barricata. E soprattutto per chi Montanelli non ha potuto leggerlo per ragioni anagrafiche e non sa cosa si è perso. Marco Travaglio è direttore del Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a Il Giornale e a La Voce. Poi ha scritto per diverse testate, fra cui Sette, Il Giorno, L'Indipendente, Cuore, Il Borghese, L'Espresso, La Repubblica, L'Unità. È autore di molti bestseller. L'ultimo è I segreti del conticidio, Paper First, 2021.
Numero di catalogo 94857. Numero di catalogo 94855. Durata 1273 minuti. Paul Scott. Il giorno dello scorpione. Traduzione di Stefano Bortolussi. Editore Fazzi. Genere romanzo storico. Lettore Vanessa Dezzi.
Dopo Il gioiello della corona, il secondo volume di The Raj Quartet, capolavoro del Novecento, definito il Guerra e Pace anglo-indiano. India, 1942. L'impero britannico è una fortezza in rovina. L'eco dello stupro di Daphne Manners e dell'incarcerazione di Hari Kumar non si è ancora spenta, mentre Ronald Merrick, il responsabile dell'iniquo trattamento di Kumar nonché di ripetute torture ai suoi danni, è diventato ufficiale dell'esercito. Trattenuto in prigione per un anno, Ari non è mai stato informato del fatto che Daphne ha partorito una bambina e poi è morta. È in questo scenario che fanno la loro apparizione i Layton, un'antica famiglia del Raj le cui vicende si intrecceranno a quelle del primo libro del quartetto. In primo piano le due giovani figlie, Sara, vero centro morale della storia, incapace di venire a patti con l'ambiguità dei suoi connazionali, e Susan, che spinta da un senso di vuoto, sposerà Teddy Bingham, un incolore convenzionale ufficiale del prestigioso reggimento fucilieri di Pancott, compagno di stanza di Merrick. Gli inglesi non sono più ciò che erano, come lo scorpione circondato da un anello di fuoco, protagonista di un'immagine impressa nella memoria di Susan, finirà per incontrare la morte. Così il Raj britannico, minacciato dalle fiamme dell'indipendenza indiana, si avvicina alla propria fine. E nel mezzo del caos, gli inglesi si ritirano da un mondo che non conoscono più, per cercare conforto nella negazione, nell'alcol e nella follia. Con grande forza e sottigliezza, Paul Scott si spinge ancora più a fondo nella sua epopea indiana, raccontando un intero subcontinente giunto a un punto di svolta. Paul Scott, PAULSCOTT, 1920-1978. Nato a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, prese servizio principalmente in India e Malesia. In seguito lavorò per molti anni nell'editoria. Dei suoi 13 romanzi, i più celebri sono quelli appartenenti a The Raj Quartet, pubblicati a partire dal 1966. Nel 1977 ha vinto il Man Booker Prize con il romanzo Stay Home, dal quale è stato tratto un film. Dalla tetralogia è stata tratta una serie TV. Fazi Editore ha pubblicato il primo volume della saga, Il gioiello della corona, nel 2020.
Numero di catalogo 94855. Numero di catalogo 94849. Durata 939 minuti. Marco da Milano. Eutanasia di un potere. Storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica. Editore La Terza. Genere politica. Lettore Ivano Bini.
Nel 1992-93, sotto la spinta degli avvenimenti, Tangentopoli appare una rivoluzione. La fine della Repubblica dei Partiti, nata con la Costituzione del 1948, degenerata e affondata nella paralisi e nella corruzione. Un potere che sembrava eterno entra all'improvviso in agonia e cade in modo drammatico, tra arresti, capi sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi. Un crollo senza paragoni nelle democrazie occidentali che nei decenni successivi trova due narrazioni contrapposte. La prima recita: c'era un sistema che ben governava un colpo di Stato architettato da forze oscure tramite le inchieste dei PM, lo ha ferito a morte. La seconda replica: c'era un regime corrotto, arriva un pool di giudici buoni, con un PM venuto dalle campagne a spacciarlo via. Oggi, a 20 anni dall'inizio di Mani Pulite, è possibile finalmente uscire dalle aule di tribunale e provare per la prima volta a scrivere la storia politica di quella classe dirigente e della sua rovina. Ripercorrere le scelte dei protagonisti dell'epoca: Craxi, Andreotti, Forlani, Cossiga, Agnelli, Gardini. Le voci dei testimoni, da Antonio Di Pietro a Carlo De Benedetti. I giornali, le trasmissioni, i film, la satire, le canzoni che accompagnarono la rivolta, gli eroi, i barbari, i suicidi, i gattopardi. Per capire perché la rivoluzione giudiziaria non sia stata accompagnata da un vero cambiamento politico, istituzionale e morale, e perché abbia lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi, Un racconto necessario oggi che si apre una stagione completamente nuova. Marco da Milano, Roma 1968, giornalista, è inviato di politica interna per il settimanale L'Espresso. Ha pubblicato, tra l'altro, Democristiani Immaginari, Vallecchi 2006, Il Partito di Dio, La Nuova Galassia dei Cattolici Italiani, Einaudi 2006, Lost in PD, Partito Democratico, Chi l'ha fatto, chi l'ha distrutto, chi lo ricostruirà, Sperling e Kupfer 2009.
Numero di catalogo 94849. Numero di catalogo 94836. Durata 826 minuti. Margaret Storm Jameson, Company Parade. Introduzione di Nadia Terranova, traduzione di Velia Februari. Editore Fazzi, genere romanzo storico. Lettore Tatiana Bassetti.
Nel 1918, all'indomani dell'armistizio che pone fine alla Grande Guerra, la giovane Ervy Russell racchiude tutta la sua vita in un baule e dallo Yorkshire si trasferisce a Londra, lasciandosi alle spalle il marito e il figlio piccolo. Non ha denaro né esperienza, ma ha la forza di volontà della nonna imprenditrice e i sogni della gioventù. È forte e vulnerabile al tempo stesso. A muoverla sono la voglia di affermarsi e il desiderio di assicurare al figlio un futuro migliore. Mentre tenta di sfondare come scrittrice, di giorno lavora in un'agenzia pubblicitaria e la sera vaga per le strade della città, sola ma libera, lasciandosi deliziare da ogni particolare. Nemmeno la sofferenza al pensiero del figlio lontano riesce a oscurare l'euforia della novità e la consapevolezza di chi sta facendo la cosa giusta per sé. Ervy è una donna in un mondo di uomini. Il capo David Wren, veterano solitario e disilluso, i due amici storici, ex soldati che hanno in mente di dare vita a un nuovo giornale, e poi scrittori presuntuosi, intellettuali salottieri e spregiudicati uomini d'affari. Anche il marito, ogni tanto, torna a fare capolino, mentre l'amante vuole portarla con sé in America. Un meraviglioso affresco dell'ambiente culturale del tempo, con tutto il brio e l'effervescenza del mondo editoriale e pubblicitario londinese, si amalgama a un lucido spaccato della vita quotidiana dell'epoca, segnata dallo spaesamento e dalla frustrazione dei reduci e dei giovani lavoratori. In primo piano, però, ci sono la storia di una giovane protagonista coraggiosa e l'evoluzione delle conquiste femminili che hanno cambiato per sempre la vita delle donne. Per la prima volta nelle librerie italiane, Company Parade è il capitolo iniziale della trilogia Lo specchio nel buio, opera avvincente e raffinata, considerata un manifesto dell'emancipazione femminile. Margaret Storm Jameson. Margaret Storm Jameson 1891-1986. Nata in una famiglia di costruttori navali, è stata una giornalista e scrittrice inglese. Nel 1919, a Londra, lavorò per un anno come copywriter per una grande agenzia pubblicitaria. Tra il 1923 e il 1925 fu la rappresentante in Inghilterra dell'editore americano Alfred A. Knopf. Suffragetta e femminista, nel 1939 è diventata la prima donna presidente dell'English Pen. Liberale e antinazista, nel 1952 firmò l'introduzione all'edizione inglese del diario di Anna Frank. Nello stesso anno venne inoltre insignita nel ruolo di delegata dell'UNESCO Congress of the Arts. Autrice molto prolifica, ci ha lasciato romanzi, racconti, saggi letterari e critici e un'autobiografia in due volumi.
Numero di catalogo 94836. Numero di catalogo 94835. Durata 521 minuti. Silvia Stucchi. Come il latino ci salva la vita. Editore Ares. Genere letteratura. Storia, critica, antologie, raccolte. Lettore Rosalba Caramoni.
Come il latino ci salva la vita spiega perché dobbiamo essere grati alla lingua di Virgilio e Cicerone e perché essa non è uno scoglio ma un'ancora di salvezza che insegna a vivere meglio. Con un percorso tematico sui grandi della latinità, da Orazio a Seneca, da Catullo a Petronio, da Lucrezio a Quintiliano, troveremo la risposta che gli uomini, di 2000 anni fa, davano ai loro problemi. Dall'innamoramento infelice all'insofferenza verso le feste comandate, dal rifiuto degli status symbol ai dispiaceri scolastici. Risposte che possono lenire anche le nostre ansie quotidiane o farci guardare al presente con un occhio diverso. Silvia Stucchi, nata a Treviglio, Bergamo, è dottore di ricerca in filologia e letteratura latina e insegna lingua latina e letteratura latina presso l'Università Cattolica di Milano e nei licei. Membro scientifico della Société Internationale des Amis de Cicéron e della Société Internationale d'Études Néroniennes, svolge attività di giornalista pubblicista su varie testate. Oltre che di numerosi articoli, è autrice dei volumi Antiche Consolazioni, Milano 2007, Osservazioni sulla ricezione di Petronio nella Francia del XVII secolo, Il caso Nodò, Roma 2010. Apologia, Apulei platonici, Pro se de magia, Milano 2016. Seneca, Lettera sul suicidio, Bologna 2018. Plauto, La gomena, Bologna 2020.
Numero di catalogo 94835. Cinque per mille. La tua firma elimina i confini e amplia i miei orizzonti. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Scegli di destinare il tuo aiuto, il tuo amore e la tua solidarietà a favore dei diritti delle persone con disabilità visive e plurime. Abbatti i confini, ridisegna nuovi orizzonti per raggiungere insieme a noi nuovi traguardi di inclusione e civiltà. Codice fiscale 01 36 55 20 582.